lasciavo a lui il gesto di realizzare un piccolo proposito con cui ci siamo lasciati all'ultimo incontro. Diceva di dedicare dei testi alla memoria di un nostro caro amico, Franco Canestrino.
Per questa iniziativa appunto di dedicare questi testi è uno strumento tanto importante ed utile, no? Come una lavagna per quello che è il nostro proposito. I testi che ho scelto sono spettacolari perché sono le due introduzioni all'Antico e al Nuovo Testamento forse ad oggi più complete, quindi i testi saranno a vostra disposizione, consultateli perché sono testi che meritano. L'introduzione all'Antico Testamento di Zenger è una pietra miliare degli studi dell'Antico Testamento, visto che il nostro corso sarà incentrato per lo più sull'Antico Testamento. Qualora qualcuno voglia consultare in maniera un po' più approfondita le questioni che andiamo a toccare, questo è uno strumento veramente formidabile. Lo stesso si vale per l'introduzione al Nuovo Testamento, sono questi due libri, vedete, il libro rosso e il libro giallo. Il libro giallo è per il nuovo, il libro rosso è per l'antico. Sono strumenti veramente validissimi, imprescindibili per chi voglia fare un approfondimento della Sacra Scrittura. Quindi sono significativi come la persona a cui questi testi sono dedicati. E, bene, penso che possiamo dare inizio, giusto padre? E lo scema lo recitiamo alla fine tutti insieme, quello che trovate nel testo che vi è stato consegnato. Ecco qua. Allora, avete già letto più o meno, avete già letto i temi che noi andremo a trattare oggi, giusto? Raccontare per immagini e in particolare il libro di Ruth. Che cosa significa raccontare per immagini? Che cosa significa? Perché cominciare con il libro di Ruth come testo esemplificativo per questo nostro lavoro che andiamo a fare? Innanzitutto, come avete visto, un po' tutto quanto il programma è incentrato su quei testi che costituiscono su dei piccoli testi della Sacra Scrittura, dei testi brevi, dei libri forse tra i più brevi, il libro di Ruth, il libro di Daniele, il libro di Esther. Perché scegliere questi testi? Li scegliamo perché vogliamo avere almeno una visione di insieme di uno dei libri della Scrittura, una visione trasversale di un intero libro. Se avessimo scelto qualche testo un po' più corposo, sarebbe stato difficile trattarlo nelle sue parti, mentre invece il libro di Daniele in particolare, sul quale ci soffermeremo più a lungo, anche perché è un mio amore personale, vabbè, è chiaro, è sempre così, no? Il libro di Daniele e inizialmente i libri di Ruth, il libro di Ruth e i libri di Esther ci permetteranno di dare uno sguardo su come nasce un libro della Sacra Scrittura. Noi abbiamo sempre detto e ripetuto, no? La Bibbia non c'è stata calata dal cielo in un paniere, Dio non ci ha calato questo testo dal cielo così com'è, ma questo testo ha una sua storia, questo testo si è formato nel corso del tempo. Ora, quello che a noi interessa e ciò su cui vogliamo soffermarci è proprio questo: come avviene la formazione di un libro della Sacra Scrittura? Quali sono i criteri per cui un libro prende vita, prende corpo? Qual è la storia della formazione di un libro? Allora, il primo problema è di ordine storico. I libri raccontano storie accadute molti secoli prima della loro composizione. Significa che un libro è stato scritto molti secoli dopo determinati eventi che racconta. Ora, perché avviene questo? Come avviene questo? Ci deve scandalizzare, ci scandalizza dire che il libro di Ruth è stato scritto almeno, ma proprio essendo buoni, 8 secoli dopo la storia che racconta. 800 anni dopo la storia che il libro racconta. Cioè, la storia di Ruth è ambientata nel periodo giudicale, grosso modo, quindi ci troviamo nel 1200 a.C., il libro è stato scritto con ogni probabilità tra il V e il IV secolo avanti Cristo, quindi significa che ci sono 7-8 secoli di differenza tra gli eventi narrati e il libro e la sua composizione. Questo perché, come avviene, la storia di Ruth allora è una storia inventata nel IV secolo ed ambientata nel periodo dell'età dei giudici. Stessa cosa valga per il libro di Daniele. Il libro di Daniele racconta una storia ambientata nel VI secolo avanti Cristo, ma il testo è stato completato e terminato solo intorno al II-I secolo avanti Cristo, quindi con 5 secoli di differenza tra gli eventi narrati e la stesura del libro. 5 secoli su 500 anni tra l'evento che si racconta e il libro scritto è un margine di tempo piuttosto corposo, no? Nutrito, se vogliamo. Allora, come si forma un testo della scrittura? È una domanda fondamentale che l'anno scorso abbiamo risposto a pizzichi, cioè un po' qui e un po' lì, quando ci trovavamo nella trattazione del racconto della creazione in particolare. Ma quest'anno noi cercheremo proprio di eviscerare questo tema. Cosa significa dire una storia per immagini? Che cos'è un'immagine? Allora, l'immagine è una forma sintetica della realtà. Io guardo una realtà, contemplo un evento e di questo evento nella mia memoria non restano tutti quanti i tratti. Quando io vedo una cosa che succede, io non me ne ricordo tutti i particolari e i dati, io ricordo quel determinato evento per alcuni flash, alcune immagini che mi restano nella memoria. Questo processo, che è un processo psicologico abbastanza chiaro ed evidente, è chiaramente un processo che si trasmette nella narrativa biblica. Le storie della Bibbia non sono organizzate in maniera cronologica, non hanno l'intento di raccontare tutti i fatti di un determinato evento. Le storie della Bibbia sono per lo più organizzate per siparietti, delle piccole immagini, delle piccole scene che restano nella mente dell'autore e che l'autore vuole trasmettere così come gli restano nella mente. Questo cosa significa? Che l'autore stesso ha contemplato quelle immagini? Non necessariamente. Ma ciò che la tradizione trasmette non è un racconto organizzato in tutte le sue parti. Nella prima fase, quando abbiamo un racconto, nella fase orale, cioè quando trasmettiamo un racconto di generazione in generazione, senza metterlo per iscritto, semplicemente raccontandolo, chiaramente voi vedrete che nella trasmissione di un determinato racconto andranno a crearsi delle discrepanze, delle contraddizioni, delle aggiunte continue, no, allo stesso racconto. Vabbè, noi siamo napoletani, questo è proprio un matto, voglio dire, il racconto se inizia con due righe terminerà con un romanzo, no? Se è una cosa. Quindi voglio dire, questa cosa è un processo a noi noto, questo dell'aggiunta. Siamo popoli del sud, quindi anche gli ebrei, quindi ci troviamo da questo punto di vista. Allora, quindi il racconto acquisisce corpo, forma, misura, c'è un nucleo iniziale, poi man mano a questo nucleo ci si aggiunge. Quando un racconto ci viene raccontato, quando qualcuno ci trasmette una tradizione orale, qual è il processo che si verifica nella nostra mente quando ascoltiamo un determinato racconto? È chiaramente un processo immaginativo. Chi lavora con i bambini lo sa cosa significa raccontare e poi imparare per immagini, cioè il bambino ascolta un racconto e poi si forma nella sua mente una determinata immagine di quegli eventi che vengono raccontati. La narrativa biblica procede proprio in questo modo: c'è un racconto orale che viene trasmesso e chi riceve questo racconto si crea un'immagine, successivamente questa immagine viene ritrasmessa e chi la riceve se ne fa un'altra immagine. L'immagine precedente non viene mai persa, ma quella immagine si aggiunge e si sovrappone un'altra immagine. Quindi noi diremo che l'immaginario biblico si crea, come un immaginario di ogni letteratura del Vicino Oriente antico, per sovrapposizione. non per giustapposizione. Giustapposizione significa che io prendo una cosa e la metto accanto ad un'altra, quindi una cosa in fila, sequenzialmente, facendo delle sequenze. Allora dice, è successo prima questo, poi è successo questo, poi dopo è successo questo. Nella Bibbia non funziona così. Nella Bibbia le immagini si accavallano e si sovrappongono, tanto da ottenere alla fine un testo così composito e così sovrapposto che non riusciamo ad interpretarlo. Il lavoro dell'interprete consiste proprio in questo. Io ho delle immagini complesse che non riesco a tradurre perché ormai sono troppo lontane da me, si sono sovrapposti troppi immaginari, troppe immagini una sopra l'altra. Io cosa devo fare come interprete? Devo semplificare, cioè devo sciogliere. Ho una matassa composta da vari elementi, il tentativo è quello di prendere ogni elemento, di riscioglierlo e di interpretare sequenzialmente il dato che ottengo. La Sacra Scrittura, come ogni testo dell'antichità, vedete i criteri della sequenza cronologica, dello spazio e del tempo così definiti nella narrazione, sono criteri aristotelici, cui noi ormai siamo completamente abituati perché tutta la nostra cultura letteraria è impostata su questo tipo di sistema. Ho un chiaro assetto cronologico e temporale. Se un bambino scrivesse un tema per sovrapposizione a scuola, la maestra chiamerebbe i genitori, direbbe che il bambino non sta bene probabilmente, e successivamente gli metterebbe due perché la maestra vuole che ci sia una logicità nell'ordine della narrazione. Qual è questa logicità che la maestra vuole? È una logicità di tipo cronologico e temporale e spaziale, una logicità che nel mondo antico e nel mondo biblico non esiste. Lo so che vi sembra assolutamente paradossale, com'è possibile che non esista il principio di non contraddizione? Tutto sta che non esiste. È un principio logico che sarà determinato e sarà poi teorizzato soltanto nel mondo occidentale, ma nel mondo biblico ciò che è importante, il criterio fondante della scrittura, è che non si deve perdere niente. Anche quando qualcosa contraddice ciò che fino ad ora ho accumulato, non lo si butta, lo si mette insieme all'altro. Si cerca di armonizzarlo, ma quando non si riesce ad armonizzare questo elemento non è un problema, purché non vada perso nulla, anche una posizione contrastante. Allora, quando noi parliamo di immaginario, che cosa significa immaginario? È una parola molto semplice, che riflette una realtà molto semplice. Immaginario di un testo, ed è quello che noi andremo ad analizzare per i testi che abbiamo qua, significa dire, ma questa gente quando scriveva questi libri in testa che cosa c'aveva? Come rappresentavano queste questa gente, come rappresenta, quali sono le categorie che questa gente usava? Allora, se io per esempio oggi usassi la categoria del dio bellico, e questo è un dato normale, voglio dire, no? Del dio guerriero, questa categoria alla luce del messaggio di Cristo a noi non dice niente, anzi la troviamo anche contraddittoria, se immaginiamo Dio come un forte in battaglia che uccide il nemico, eccetera. Questa immagine di Dio è già lontana dal nostro modo di concepire la divinità, è un'immagine forte, bellica, in quel contesto andava benissimo. Nel nostro contesto questa immagine è stata rielaborata alla luce di Cristo, quindi già è un'immagine lontana da noi. Per questo quando parliamo di immaginario vogliamo proprio descrivere questo, e lo faremo all'interno di libri molto brevi, proprio perché così vediamo l'immaginario di un intero libro. Se invece prendessimo un libro un po' più lungo, tipo un libro di Genesi, lì descrivere l'immaginario di Genesi ci vorrebbero 50 lezioni da 3 ore, perché è un libro, è uno dei libri più corposi della scrittura. Stessa cosa se lo facessimo con un libro profetico tipo Geremia, lì sarebbe un lavorone. Noi sceglieremo dei testi un po' più brevi, scegliamo Ruth, scegliamo Daniele, scegliamo Esther, dei testi che tra di loro, come vedremo, hanno anche molte similitudini. perché è importante descrivere un immaginario? A che ci serve a noi sapere che cosa avevano in testa questi individui? Come questi individui rappresentavano la realtà? A noi a che ci serve? Dice tanto, a noi non ci serve a niente, ce ne dobbiamo fare. È solo per puro interesse del gruppo Il Figlio che facciamo questa cosa. L'immaginario è fondamentale per un criterio. I libri della Bibbia non ci sono stati trasmessi né con il nome dell'autore né con la data. Non c'è scritto alla fine di nessun libro autore tot e tot, nato e morto dove, datazione questa e quest'altra. Noi riusciamo a volte a datare i testi della scrittura proprio basandoci sulle categorie, sull'immaginario che il testo usa. Se io prendo il libro di Esther e prendo il libro di Ruth e prendo il libro di Daniele e in questi tre testi individuo degli immaginari simili, delle categorie rappresentative vicine, io posso dire con un grande margine d'errore e un minimo margine di certezza, posso dire che questi testi appartengono ad uno stesso circolo, ad una stessa linea teologica, ad uno stesso periodo storico. Vi ho detto con un immenso margine d'errore perché siamo nel campo dell'ipotesi, non della certezza. È chiaro che io posso dire che la datazione minima di questi testi è molto più recente di quella che abbiamo noi in testo, cioè si tratta di testi scritti molto più recentemente di quella che è il nostro modo di vedere, e poi questo lo vedremo. Quindi è chiaro, allora, narrativa, il criterio della narrativa biblica è un criterio di accumulo, diciamo per accumulo. Cosa significa? Significa che diverse immagini non si scalzano l'una con l'altra, non si eliminano l'un l'altra, ma si accumulano e si sovrappongono a formare l'immaginario del testo. Quando io vado a fare interpretazione del testo, devo scindere delle immagini complesse, le devo dividere, semplificare, passare al setaccio queste immagini per ottenere quella che è la forma base di queste immagini, e poi dopo devo interpretare pezzo per pezzo l'immagine, che mi suggerisce poi quello che è il complesso del testo. Quindi questa cosa è chiara, sì, è un criterio, dobbiamo abituarci, poi lo vedremo nel testo. I criteri di spazio-tempo tradizionali nella Bibbia si perdono, ma non è solo nella Bibbia, in tutti i testi del vicino Oriente antico. Il criterio non è un criterio giustappositivo, ma un criterio accumulativo. Cioè non si mette un evento accanto all'altro, ma gli eventi si sovrappongono a comporre delle immagini complesse. Questa è l'idea. Se noi prendiamo quello che è definito il gioiello della scrittura, della Sacra Scrittura ebraica, la perla, cioè il libro di Ruth, un testo che stilisticamente, da un punto di vista di contenuto, anche della stessa lingua ebraica, è un testo veramente esemplare, è un bel testo, penso che più o meno tutti l'abbiate letto, abbiate presente, no, la storia di Ruth. Ruth, la Moabita, torna con la sua suocera Noemi, lei sposa Ruth, ha una cognata, lei e questa cognata sposano due fratelli, a un certo punto muoiono suocero e i mariti, e le due donne, Ruth e Orpa, decidono di seguire la suocera Noemi. A un certo punto Orpa dice, Noemi insiste, dice tornatevene a casa, Orpa dice va bene, me ne torno a casa, e Ruth invece, moabita, quindi non ebrea di religione, ma appunto una pagana, dice no, io non ti lascerò, dove tu andrai io andrò, voglio morire con te dove tu sarai. Arrivano a Betlemme, Ruth e Noemi. Betlemme è la città di Giuda, Ruth risulterà essere la bisnonna, la trisnonna, un'antenata del re Davide. Ruth lì incontrerà questo Boaz, i due si sposeranno e si coronerà questo sogno d'amore che si era interrotto precedentemente. Tutto questo passerà attraverso una serie di peripezie, leggi, eccetera. Adesso pian piano vediamo meglio la storia, quindi è chiaro, Ruth se ne va con la suocera, rimasta vedova, non abbandona la suocera, torna con la suocera nella sua patria e lì poi sposa un parente del suo marito defunto e da questi avrà un figlio che sarà un antenato del re Davide. Ora, questa storia nella nostra Bibbia, se voi prendete la nostra scrittura, è collocata esattamente dove nella nostra Bibbia? Dopo Giudici. Esattamente nel periodo storico in cui la storia è ambientata, perché la storia è ambientata al tempo dei Giudici. Quindi la nostra Bibbia segue un criterio cronologico nella collocazione anche dei libri. I libri sono sistemati in base agli eventi che raccontano. Nella Bibbia ebraica questo libro invece si trova alla fine. Non è l'ultimo, è uno degli ultimi il libro di Ruth. Perché? Perché ricordate, l'anno scorso dicemmo che la Bibbia ebraica si struttura in una maniera diversa dalla nostra Bibbia. Abbiamo la Torah, cioè i primi cinque libri, il Pentateuco, no? Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Poi abbiamo i profeti, che si dividono in profeti anteriori e posteriori. I profeti anteriori sono i nostri libri storici. Quindi sarebbero Giosuè, Giudici, 1 e 2 Samuele, 1 e 2 Re, questi sono i testi dei profeti anteriori. I profeti posteriori sono quelli che noi definiamo libri profetici, tranne il libro di Daniele. E l'ultima parte della scrittura sono gli scritti. Il libro di Ruth appartiene all'ultima parte della scrittura, è uno scritto, quindi è collocato alla fine. Che funzione hanno questi scritti nella scrittura? A che servono gli scritti? Il criterio della strutturazione ebraica è semplice, c'è la Torah che è il cuore di tutta la scrittura. I profeti sono un commento alla Torah, quindi i profeti commentano la Torah, la legge, e gli scritti sono l'esperienza, cioè sono la Torah messa in pratica. Parlano di persone, di uomini e donne, che hanno vissuto la legge e l'hanno messa in pratica. E cosa hanno ottenuto dal mettere in pratica questa legge? Quindi gli scritti costituiscono l'ultima parte. La storia di Ruth consiste proprio in questo. Una donna che abbandona le leggi del suo popolo e abbraccia la legge di Dio. Qual è il risultato di questa sua esperienza? Il risultato è che la sua generazione non sarebbe finita, ma sarebbe continuata in eterno e che avrebbe avuto grandi discendenti. Ora, quello che a noi interessa, ricordate anche l'anno scorso lo dicemmo, noi abbiamo un testo e abbiamo un contesto. Che cosa significa un testo e un contesto? Allora, abbiamo il testo della storia di Ruth, una donna moabita vissuta al tempo dei Giudici, quindi nel 1200 a.C. Ma quello che a me interessa da un punto di vista della datazione, per comprendere il testo un po' meglio forse, o quantomeno per contestualizzarlo storicamente, ma quando è stato scritto questo libro di Ruth? Intorno all'autore del libro di Ruth, che cosa stava succedendo? Allora, se io oggi, no, dico a voi, scrivetemi cortesemente la storia, tema, la storia di un ciabattino del 1300, svolgimento. Voi dovete inventarvi la storia di un ciabattino del 1300. Andate a prendervi i libri, giusto, per informarvi in quel periodo come si viveva, che cosa si faceva, se non lo sapete. Mi scrivete una storia ambientata in quel periodo, cioè nel 1300. Ma il libro l'avete scritto oggi, la storia la scrivete voi adesso. Scrivete una storia che riguarda degli eventi accaduti mille anni fa, però la scrivete in questo momento. Ora, io, dalla vostra lingua, che lo scriverete in italiano o in un'altra lingua contemporanea. O anche se lo scriveste in latino, si potrebbe comprendere che non siete di madrelingua latina, ma dalla lingua, dalla forma e i contenuti, posso capire che quel testo è stato scritto oggi, non nel 1300, quando la storia è ambientata. Nel libro di Ruth il discorso è lo stesso, il testo è ambientato nel 1200 avanti Cristo, ma la lingua, lo stile, alcuni contenuti mi fanno capire che questo testo non è stato scritto nel 1200 avanti Cristo. Innanzitutto la lingua. Nel 1200 avanti Cristo l'ebraico non esisteva nemmeno. Cioè non abbiamo testimonianze di forme scritte dell'ebraico dal 1200 avanti Cristo, non ci sono tavolette, niente. L'ebraico era un dialetto della costiera, della zona nord-occidentale, ma nella sua forma scritta, nella sua forma complessa, per scrivere un libro non basta sapere tre parole in ebraico, bisogna conoscere bene la lingua. Nella sua forma letteraria l'ebraico comparirà molto più tardi, quindi già la lingua mi dice non è possibile che sia stato scritto in quel periodo. L'altra cosa è questa, se il libro di Ruth mi cita la Torah, perché nel libro di Ruth ci sono delle citazioni della Torah, e la Torah è stata composta e chiusa nel VI-V secolo avanti Cristo, è chiaro che il libro di Ruth deve essere stato scritto dopo. Se cita la scrittura nella sua forma conclusiva, è chiaro che il testo deve essere stato scritto dopo. Un'altra tematica, l'accoglienza dello straniero. Ruth è una moabita, ma viene accolta nel popolo di Israele e gli viene il diritto la madre di uno degli antenati del re Davide. Questo tipo di tema mi fa capire che non ci troviamo nella fase arcaica di Israele, perché nella fase più arcaica vi era una totale repulsione per lo straniero. Vi è l'idea della purezza rituale che non permette assolutamente di pensare nemmeno che nel sangue del re Davide vi possa essere anche una sola goccia di sangue moabita, ed è il periodo in cui viene composta per esempio il testo di Lot. Ricordate Lot? I figli e le due figlie di Lot si uniscono al padre e da questa unione nascono gli Ammoniti e i Moabiti. Cioè, secondo il libro di Genesi, il popolo di Ruth, il popolo a cui appartiene Ruth, è nato dall'incesto di una figlia col proprio padre. Quindi ci troviamo in una fase in cui proprio gli Moabiti erano considerati l'ultima, la feccia della feccia, e il contesto del pre-esilio, perché i Moabiti storicamente si unirono ai Babilonesi. Quindi erano dei traditori insieme ad Edom. E quindi Moab ed Edom, e così come Ammon, queste tre tribù, che erano pure loro delle tribù, non entrarono tra le 12 tribù di Israele quando il popolo rientrò dall'esilio, perché non se lo meritavano, avevano tradito. Quindi ci troviamo in una fase in cui non è mai possibile che i Moabiti vengano considerati in una qualche misura imparentati con il popolo di Israele. Quindi i temi, le citazioni e la lingua ci dicono che questo libro è stato scritto molto più tardi. Ora, nella storia si parla di questa donna pagana, anche se il termine pagano non è adatto, ma comunque non ebrea di religione. Anche i Moabiti erano monoteisti, anche loro credevano in un solo Dio. Tutte le popolazioni della Siro-Palestina a partire dal IV-V secolo avanti Cristo saranno tutte monoteiste. Al rientro dell'esilio ogni popolazione riconoscerà un solo Dio, il suo Dio tutelare. I Moabiti, Ruth è una Moabita, quindi ha le sue divinità, le sue... Nel testo della Bibbia io leggo questa storia, la storia di una Moabita che si unisce al popolo di Israele. Secondo voi questa storia, in che contesto potrebbe essere stata scritta? A che serve questa storia da un punto di vista proprio storico, prima ancora che teologico? Evidentemente, ad un certo punto, fatto sta che i Moabiti non esistono più, vengono assorbiti dal popolo di Israele, quindi a partire dal V secolo non esistono i Moabiti. Ad un certo punto della storia il popolo moabita è stato assorbito dal popolo di Israele. La storia di Ruth è una testimonianza di questo evento. Qui abbiamo una storia dove abbiamo dei personaggi specifici, una donna, un popolo, ma sullo sfondo c'è un evento storico molto più importante. Gli ebrei che si aprono a coloro che fino ad allora erano stati esclusi dal popolo e che accolgono nel loro seno un'altra popolazione. Vedete, da questo punto di vista è molto significativo il racconto della Samaritana, che più o meno ci descrive la stessa dinamica. La donna samaritana che rappresenta la Samaria o i Samaritani, che viene accolta da Cristo, rappresenta l'accoglienza nel seno della comunità cristiana delle origini del gruppo dei Samaritani, che avverrà molto tardi. Quando leggiamo un racconto, il racconto ci propone una storia di personaggi specifica, dove coinvolge dei personaggi in particolare, ma sullo sfondo abbiamo sempre delle grandi storie che riguardano interi popoli ed intere nazioni. Perché? Perché la storia biblica è una storia che procede per immagine. L'immagine della donna che si sposa con un ebreo e che poi darà dei figli ebrei è un'immagine che resta impressa nella mente di chi ascolta e di chi legge. Sullo sfondo c'è una storia di popoli, una storia grande di un popolo che si unisce ad un altro popolo, una storia complessa. Vedete, se voi spiegaste ai ragazzi a scuola la storia in questi termini, sarebbe molto più difficile, come viene spiegato di solito, no? Per astrazioni, per categorie, ci sono gli Assiri, come se non avessero un volto, quando li nominiamo per popoli, no? Vedete, gli Assiri, i Babilonesi. E per un bambino è molto più difficile immaginare, perché tu non riesci ad identificare, tu la faccia dell'Assiro davanti a te non te la riesci ad immaginare, perché? Perché rappresenti per astrazioni. L'idea di popolo è un'idea astratta, gli Assiri, se poi andate a vedere sulle carte, andate a vedere la storia, gli Assiri non esistono, esistono delle città che si accorpano, fanno delle anfitrionie, ma non esiste l'Assiria, non è esistito uno Stato nazionale, gli Stati nazionali nascono nel 400, quindi non sarebbe possibile, però noi rappresentiamo la Grecia, stessa cosa, no? La Grecia, i Greci, queste sono categorie astratte, nella cultura del vicino Oriente antico questo tipo di astrazione non esiste. La storia viene sempre rappresentata per immagini concrete. La donna che sposa un uomo è una cosa concreta. Non rappresenta l'unione di due popoli così come fenomeno astratto. No, quest'unione dei due popoli deve essere avvenuta in un momento specifico. Non può essere così, io non lo so in che momento. Nella storia biblica l'unione deve essere rappresentata sempre da, di solito, da uno sposalizio. L'immagine, una delle immagini che noi troveremo nella Sacra Scrittura, del matrimonio, dell'unione tra l'uomo e la donna, rappresenta sempre un'immagine, è un'immagine ricorrente in tutta la Scrittura di accordo. Isacco che sposa, chi sposa, ricordate la moglie di Isacco? Rebecca. Isacco sposa Rebecca e dove la incontra? la incontra al pozzo. La incontra al pozzo, perché la incontra al pozzo? Il pozzo era l'unico luogo dove le ragazze potevano andare da sole ad attingere l'acqua, quindi i ragazzi si riunivano tutti intorno al pozzo. Il pozzo era un luogo privilegiato, perché all'orario al pozzo andavano le ragazze. Quindi il pozzo ha sempre è sempre legato ad un'idea sponsale, il pozzo. Sì, il pozzo era tipo la piazza, non so, il luogo di ritrovo, è l'unico posto dove le ragazze non erano controllate a vista, perché dovevano andare ad attingere l'acqua e potevano uscire da sole, perché era un tipo di attività tipicamente femminile. Guardate caso, proprio nel momento in cui le ragazze andavano ad attingere al pozzo, i ragazzi portavano ad abbeverare le greggi. Esattamente, era tutto studiato, perché le pecore avevano sete nel momento stesso in cui le ragazze uscivano per andare. Allora, quindi questa idea, l'incontro al pozzo. Rebecca è la figlia di chi? Rebecca è la figlia, è una delle figlie di Labano. Tutto bene? Sei sicuro? Siete sicuri che è la figlia di Labano? Le figlie di Labano chi sono? Lia e Rachele. Ma Rebecca è parente di Labano? Rebecca è parente di Labano. Perché? Perché Labano è lo zio di Giacobbe. Dice: vado a prendere mia cugina. Quando prenderà Lia e Rachele sono parenti di Giacobbe, perché Labano è lo zio di Rebecca. Ci sono delle parentele interne. Perché è importante che questo personaggio conosciuto come Labano sia imparentato con Rebecca, poi Lia e Rachele? Perché Labano è l'arameo, il testo lo dice, Labano l'arameo. Gli aramei sono un'altra popolazione che si trova un po' più a nord, che si unirà ad Israele. Quindi anche qui l'idea dell'unione politica è rappresentata da un'immagine chiara, che non è solo un'unione politica nel nostro caso, ma è anche un'unione religiosa. Perché questi popoli che si uniscono dietro chi è? Il padre di Zippora, la moglie di Mosè, dietro è il sacerdote Ammadian, sacerdote del vero Dio, dice il testo, non è un sacerdote qualsiasi. Anche in quel caso l'unione tra Mosè e Zippora indica l'unione di un altro popolo alla fede nel vero Dio, e l'unione del popolo dei Madian alla fede nel Dio di Israele. Le varie unioni indicano proprio l'unione di diversi popoli alla fede nel vero Dio, nell'unico Dio. Quindi attraverso l'idea del matrimonio vediamo la sponsalità non tanto politica quanto proprio l'idea religiosa. Questi popoli accolgono quello che è il vero Dio, unendosi a quella che è la stirpe di Israele, con vari imparentamenti, ma questo è un fenomeno estremamente importante. Perché? Perché l'idea concreta, l'immagine, deve essere sempre un'immagine reale, mai un'immagine per astrazione, perché l'idea dell'astrazione non appartiene all'ebraismo. L'astrazione, per esempio, quando si indica un popolo, si dice i figli di un determinato Dio. L'idea di popolo, non esiste l'idea di popolo come concetto astratto. I figli di Israele, che poi è Giacobbe in questo caso, ma per esempio i figli di Moab sono chiamati Bne Chemosh, perché Chemosh è il dio di Moab. Bne Ammon, i figli di Ammon sono gli Ammoniti, sempre i figli di... c'è un grillo. Prego, signore. Allora, sempre i figli di, perché l'idea dell'astrazione non esiste. Le categorie nell'ebraismo e come vedremo nella Bibbia ebraica e nei testi che andremo a studiare sono sempre molto concrete, sempre molto concrete. Ora, nel testo di Ruth compare ad un certo punto un'altra immagine molto particolare, è l'immagine dell'evirato. Non si tratta soltanto di una legge, qua si tratta di un immaginario. Qual è la differenza tra immagine e semplice legge? Il fatto che qua abbiamo detto che queste unioni rappresentano qualcosa che sta dietro di molto più grande, più che unioni particolari. Il levirato è una legge molto semplice. Levirato. Allora, se una donna resta vedova senza figli, il parente più prossimo del marito deve sposarla se può, quindi ci sono, se può, deve sposarla per garantire una discendenza al parente morto, quindi per esempio un fratello. I figli di questo matrimonio, del matrimonio del levirato, non saranno chiamati col nome dell'uomo che sposa la donna in seconde nozze, ma saranno chiamati figli del primo marito che è morto. Perché? Perché questo serve per dare una discendenza al morto, che non ha avuto tempo di avere una sua discendenza perché è morto prima, e quindi deve garantire questa discendenza con un matrimonio del parente più prossimo. E poi chiaramente anche una questione di proprietà. Ora, il parente più prossimo, e questo è il caso di Ruth. Quando Ruth arriva a Betlem, è vedova, e il parente più prossimo di Ruth ha il diritto di sposarla. Fino a quando questo parente più prossimo non si rifiuta e dice no, io non la voglio, nessun altro la può sposare. Quindi la donna è vincolata al parente più prossimo del marito. Ruth aspetta. Ruth non la voglio, non la vuole questo parente più prossimo, ha un impedimento. L'impedimento potrebbe essere un matrimonio, già è sposato, quindi non la può sposare. È bruttissima, non la voglio, no, l'impedimento è sempre così, però il criterio della bruttezza non è abbastanza forte per poter negare una discendenza, per poter negare una discendenza. Ma comunque, come avviene tutta questa procedura? La procedura avviene così, che quando questo parente più prossimo non la vuole, si toglie il sandalo e lo butta, no in fronte, no, lo butta davanti, non glielo butta in faccia, ma lo butta, getta il sandalo, e questo gesto significa tu sei libera, puoi sposare chi vuoi, quindi puoi sposare chi vuoi. A Ruth succede proprio questo, lei si innamora di Boaz, ma non lo può sposare subito, e Boaz deve andare dal parente più prossimo di Ruth e dire senti, io voglio sposare Ruth la Moabita, tu la vuoi? E lui dice no, butta il sandalo e Boaz se la sposa. Ora, questa legge del levirato, il parente più prossimo ti deve sposare, ma alla fine ti do io la discendenza. Che cosa significa sullo sfondo storico questa legge del levirato, più che sullo sfondo letterale del testo? Qui stiamo parlando del popolo di Moab, questo popolo che si trova a sud, dalle parti di Beniamino. Beniamino non è un amico mio, è una delle tribù di Israele. dalle parti di Beniamino verso sud, il popolo di Moab viene accorpato al popolo di Israele, si unisce al popolo di Israele. Ora, quale sarebbe il popolo che ha più diritti su Moab e a cui Israele deve chiedere il permesso per poterlo prendere con sé? Il popolo di Moab? Evidentemente i Moabiti non possono unirsi subito ad Israele, ma ci vuole un trattato politico per fare questa unione, perché c'è un altro popolo che avrebbe più diritti su di loro. Le popolazioni che hanno più diritti sono le popolazioni che adorano lo stesso Dio e che hanno gli stessi culti. Allora dice, questo popolo si dovrebbe unire a quelli che hanno il loro stesso culto, però io lo riscatto questo popolo. Le popolazioni sarebbero quelle di Edom, di altre popolazioni che non si uniranno ad Israele fino all'epoca antichissima e formeranno poi le popolazioni degli Idumei, e da cui derivano gli Arabi sostanzialmente, Nabatei, eccetera. Tutte popolazioni che non si uniscono ad Israele e che avranno dei culti molto simili ai culti di Moab. A Moab si praticava ancora il sacrificio umano, fino ad epoca piuttosto recente. I culti erano dei culti orgiastici, culti legati alla fertilità, quindi pur essendo un'unica divinità o centro, vi erano varie simbologie che Israele non condivideva. Vedete, se voi leggete per esempio il testo di nella Bibbia ci sono numerosi testi che parlano di zoofilia, cioè del non unirsi con gli animali. Questi testi di solito vengono interpretati a livello sessuale, cioè come un'unione sessuale con gli animali, perché là leggiamo nel testo colui che giace con la bestia che sia sacrificato, deve essere ucciso, deve morire. In Israele la legge è questa. Ora, questi testi vengono di solito interpretati in senso letterale e quindi subito lo schifo collettivo di questa situazione. Benissimo. In realtà l'animale, la bestia, che in ebraico è behemah, behemoth, indica l'ippopotamo, non vi dico le risate dei miei studenti in Russia quando ho detto chi si unisce con l'ippopotamo si è messo a morte, e giustamente l'osservazione fu, ma se uno si unisce con un ippopotamo già vuole morire, perché è l'atto in sé che ti genera la morte, l'ippopotamo è un animale pericolosissimo. Allora, l'ippopotamo indica un amuleto che veniva utilizzato ancora nell'area siro-palestinese, veniva messo nelle culle con i bambini per proteggerli durante il sonno. Sapete le cosiddette morti bianche, cioè quando i bambini muoiono nel sonno perché c'è un rigurgito, una cosa. Questa divinità serviva a proteggere i bambini, questo dio ippopotamo, il Behemoth, e anche le donne dormivano con questo amuleto nel letto come segno di protezione. Quindi chi dorme con la bestia, che non è l'animale di per sé, ma è proprio il testo ebraico, dice la bestia, ma chi dorme con l'amuleto che sia messo a morte, perché là il reato non è la zoofilia ma l'idolatria. Ora, questi culti venivano praticati ancora, tutte queste tradizioni a Moab erano molto fiorenti, moltissimo, perché Moab si trovava più vicino proprio a queste popolazioni, anche geograficamente, quindi l'influenza culturale era forte. Ora, ci sono dei popoli che avrebbero più diritto su di te, perché avete gli stessi culti, ma io ti riscatto. Non sono il tuo parente più prossimo, ma sono comunque tuo parente. Israele, no, l'idea che Israele assorbe il popolo di Moab. Io non sono il tuo parente più prossimo, ma il tuo parente più prossimo non ti vuole, e quindi io ti prendo con me. E il prendere con sé in questo caso indica non solo una questione politica, come abbiamo detto, ma l'abbandonare tutto ciò che si è fatto fino a quel momento. I culti a Moab, i culti moabitici legati alla divinità che Moshe, che era il loro dio, vengono gradualmente abbandonati, e anche archeologicamente noi troviamo questo. Sapete, noi in archeologia ci sono gli strati. Seconda dello strato, io dico questo è uno strato del IV secolo avanti Cristo, qua ci trovo ancora le statuette di questo ippopotamo, significa che nel IV secolo avanti Cristo i moabiti adoravano ancora l'ippopotamo. Poi uno strato più sopra non trovo più statuette. Cosa significa? Significa che quel culto è scomparso. Ed è esattamente quello che avviene nel territorio in cui io mi trovo. Ora, guardate come le immagini, perché là si parla di un uomo, nel testo si dice un uomo che dorme con una bestia, è un'immagine. Guardate come l'immagine riflette dietro di sé tutta una storia. che chiaramente noi abbiamo perso. Perché l'abbiamo perso? Perché innanzitutto non parliamo le lingue della Bibbia, che la Bibbia è scritta in un'altra lingua da quella nostra, quindi quando andiamo a tradurre, è vero, Behemà si traduce bestia, si traduce animale, è la bestia del campo, ma quando io lo vado a leggere nella sua lingua originale e trovo la forma Behemoth, che può essere vocalizzata o con la O o con la U, e se viene vocalizzata con O, U cambia il senso della parola, è chiaro che là poi mi pongo il problema. Mi pongo il problema e vado a fare un'analisi. Effettivamente il Behemoth è l'ippopotamo ed è l'amuleto che viene utilizzato. Immagini suggestive, l'immagine del levirato, l'immagine del matrimonio, abbiamo visto delle immagini, no? L'immagine nuziale, l'immagine del levirato, questa immagine in particolare della zoofilia, ma che abbiamo visto applicata in un altro contesto completamente diverso. La scrittura è scritta così, tutta, integralmente, dall'Antico al Nuovo Testamento. L'Apocalittica l'abbiamo scelta quest'anno per un semplice motivo, perché tra tutti i generi è quello più rappresentativo di questo processo. I draghi con le 20 teste, le 40 corna, sto esagerando, non è così, non c'è questa immagine, che stanno sul monte, però poi stanno con i piedi in acqua, però con una mano in cielo, un'altra in terra. Quando facevo lezione agli studenti in Siberia, dicevo: disegnatemi il testo, leggete il testo e disegnatemelo, portatemi un disegno. Non mi interessa la capacità artistica, disegnate pure le bamboline con la testa e i bastoncini come si fanno all'asilo, non mi interessa la capacità artistica, mi interessa che voi riusciate a rappresentare questa scena. E la risposta era sempre la stessa: non ci riesco, questa immagine non ha senso. Oppure, senti, ma queste corna come le devo distribuire? Io qua ho 7 teste e 10 corna, come ragazzi, mettine 3 su una testa, mettine 3 su una testa, altre qua, qua c'ho i vegliardi distribuiti come, però un vegliardo parla, quale devo far parlare? Cioè le immagini apocalittiche, come vedremo, qua abbiamo trovato delle immagini che come vedete sono abbastanza semplici, ma nemmeno tanto. Perché immaginare che nell'unione sponsale tra un uomo e la donna vi sia sullo sfondo l'unione tra due popoli e due nazioni e la conversione a dei culti, ai culti di Israele da parte di un'altra popolazione, non è un processo semplicissimo, voglio dire. Però già è un po' più chiaro. Quando andremo ad analizzare l'Apocalittica, queste immagini ci suggeriranno tanti aspetti storici, i più variegati è possibile. Questo è possibile solo grazie al lavoro di persone come Padre Gennaro e il suo gruppo, che insistono sul testo originale, insistono sull'idea che il testo debba essere letto nella sua originalità, perché le parole hanno suggestioni che non si possono semplicemente tradurre e trasmettere, bisogna andare al testo. Poi è un po' più complicato, è pesante, tutto quello che volete voi, non è spendibile facilmente, diventa più complesso perché ci vuole uno studio, quantomeno una preparazione, una formazione, tutto quello che si vuole, ma non c'è un'altra soluzione, altrimenti il testo resta semplicemente una storia. Mentre qua, al di là di una storia, c'è una historia, permettetemi il termine alla latina, una storia di un evento colossale, un intero popolo che si unisce alla fede del Dio di Israele. Penso che abbiamo tempo per le domande, sì, credo di sì.
Ma io allora, forse è una domanda usuale, mi domando sempre, tutti quegli altri, la maggior parte, che non avranno mai l'opportunità di venire in contatto con una disquisizione, un'analisi del genere, per tutte queste altre persone la Bibbia a che serve?
Mamma mia, è una cosa per... è una domanda che qui ho quasi paura di... Vada.
Io
volevo chiedere
invece. Io vi ho unito più o meno le due discussioni, in tal modo abbiamo recuperato un po' anche il mio ritardo, per questo le domande ce le abbiamo per un po' di tempo qua.
Ma io volevo chiedere ancora più semplicemente, cioè, chi è che ha messo insieme questi libri della Bibbia, in che epoca e per quale motivo ci sta questa differenza tra gli, diciamo, quelli di Israele?
Esatto, questa è una domanda importante. Comincio a rispondere a queste due domande.
Nel caso di quella città è una cosa che è stata fatta sparire totalmente con l'immagine di cui portano di quella nella tradizione italiana.
Sì, sì, anche in Giobbe c'è la stessa cosa. Grazie, sì.
Giobbe, perché può spiegare ai cacchetti alla provenienza di quelli indicati.
Sì.
E i modi sono di colore.
Non esattamente, però adesso spiego. Allora, la prima domanda, se non si fa un'interpretazione del genere della Bibbia, chi non ha possibilità di venire a contatto con questo tipo di interpretazione? Che valore può dare alla scrittura? Nel senso, qual è il valore della Bibbia? Diventa un valore. Su questo punto io insisto da una giovane vita su questo punto. Cioè che il metodo, l'approccio storico critico, tra cui l'approccio del quale fa parte il metodo linguistico-filologico di Padre Gennaro in particolare, siamo tutti nella stessa famiglia, il metodo, cioè l'idea di andare al testo nel suo originale, questa è la base fondamentale, e di contestualizzarlo. Io dico sempre ci salverà da ogni forma di fanatismo, che è questa l'idea. Se tu ci fai caso, ultimamente sempre di più tendenze fanatiche si fanno spazio anche nel cattolicesimo. Sempre di più c'è un cattolicesimo fanatico, sempre di più, e con dei toni che a volte a me spaventano, perché io onestamente, forse qualcuno di generazioni precedenti già ci aveva avuto a che fare con questi movimenti, io sono nato in una generazione in cui questi movimenti ne sentivo parlare soltanto, e adesso invece mi trovo ad avere a che fare sempre di più con persone, anche giovanissime, cioè quello è il punto, che hanno questo tipo di approccio e che ti vengono a dire anche in una lezione universitaria, dicono sì, ma noi da credenti tutto questo a che serve? Io tanto ci credo nella Bibbia, credo che tutto è andato così come sta scritto e che si è verificato tutto esattamente così e che la Bibbia è un libro storico, ora questa è la mia fede, posso vivere tranquillamente anche così. E far capire sempre lo stesso rischio, io faccio sempre l'esempio, l'ho fatto anche con voi, no? Il cantico del mare, lo ripeto sempre e lo ripeto a tutti, noi cantiamo e stamburelliamo su questo cantico del mare che prevede degli ebrei che gioiscono su una riva mentre ci sono dei morti annegati a mare, e se questo testo non viene contestualizzato, dico sempre, è una cosa macabra che tu non la puoi cantare in una chiesa. Testo del cantico del mare, cantate al Signore, stupenda la sua vittoria, ha precipitato il mare, cavallo e cavaliere. È un testo che se non lo vado a contestualizzare, ma come faccio a cantarlo in una chiesa un testo del genere? Cioè, è un'immagine forte. Per questo dico sempre, onestamente io mi pongo il problema, a questa domanda non so dare una risposta. Mi sembra molto difficile, non solo mi sembra difficile, mi sembra pericoloso, quello è il punto, pericoloso forse. Chi ha raccolto i testi della Bibbia e poi perché c'è tanta differenza tra il vento e qual è? Esatto. Allora, i primi 5 libri della Bibbia sono stati messi insieme, grosso modo, siamo sempre nell'ambito delle ipotesi, ma sono ipotesi poi scientificamente per un certo punto, fino ad un certo punto provate, è stato messo insieme intorno all'epoca di Ezra, con la grande riforma di Ezra, quindi ci troviamo alla fine del VI secolo, intorno al 510, quando lui ha fondato la grande sinagoga. Ezra è anche definito il redattore, perché è colui che ha messo su una scuola per insegnare la Torah, il primo che ha messo su una scuola per fare questo. Quindi diciamo, grosso modo il Pentateco è intorno al VI secolo, fine VI secolo, dopo l'esilio sicuramente. Per quanto riguarda invece gli altri testi, i libri profetici, questa è una questione più complessa. Sappiamo per esempio che il libro di Amos è il testo più antico probabilmente di tutta la scrittura. Il libro più antico della Bibbia nella sua composizione è il libro di Amos. Il testo più antico della Bibbia è il capitolo 5 del libro dei Giudici, il Cantico di Deborah, perché riporta un testo di una saga cananaica dove c'è, per lo magari avremo tempo, lo vedremo. Però in generale, quindi per quanto riguarda la Torah, i testi profetici erano letti non tutti e non dappertutto, ma erano letti a seconda delle zone. Tutto il canone della Bibbia sarà chiuso nel primo secolo, Antico Testamento stiamo parlando, nel primo secolo dopo Cristo, intorno al 90-92, quando ci fu un concilio a Yamnia di tutti i rabbini di Israele che si riunirono e chiusero il canone. Quando parleremo del libro di Daniele, che è uno dei libri che è il libro citato per via diciamo allusiva, è il libro più citato nel Nuovo Testamento. Non ha citazioni dirette, ma è quello più citato nel Nuovo Testamento, se si pensa solo a tutto il figlio dell'uomo, occupa una grande tematica nel Nuovo Testamento. Quindi questo...
E dobbiamo dire che c'è un quarto d'ora,
perché sennò... Assolutamente.